Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti nella puntata 251 del Pointer Podcast. Io sono Luca e con me stasera c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca. Ho rimesso dentro Alessandro. Ora c'è anche Alessandro.
Ciao.
Per poco, se continua a dire quelle cose.
The Big Bang Theory.
Mamma mia. Anche il pubblico ci dice che...
Ottima scelta.
Siamo tornati su Twitch anche oggi, quindi oggi questa è la seconda puntata di fila che facciamo su Twitch. La scorsa volta c'era solo Eugenio, oggi siamo tutti e tre, e come avrete capito, magari se taglieremo questa puntata da questo momento in poi, avrete capito che c'è stata prima una discussione un po' su Twitch, prima di effettivamente iniziare la puntata vera e propria del podcast, perché ci siamo sbagliati e siamo andati live subito senza mettere una fase iniziale, oppure forse Alessandro lo voleva proprio fare.
Okay, no, è stato volontario.
È stato volontario. E quindi vabbè, ecco, allora, siamo tornati su Twitch, l'altra volta ci era piaciuto, è stato divertente, ci abbiamo avuto anche un paio di persone che ci hanno seguito live, che avevano commentato la puntata, quindi ci è piaciuto.
E anzi, poi... per chi ci sta seguendo live, se commentate è figo, facciamo un po' di interazione,
sì, entriamo nella puntata. E quindi, stavo guardando che commenti su Apple Podcast non ce ne sono, io continuerò a dirlo ogni volta, ma se volete lasciarci una recensione possibilmente positiva su Apple Podcast, ci aiutate a crescere, vi ringraziamo eventualmente poi in puntata se lo fate. E l'altro modo che avete per supportare il Pointer Podcast è iscrivervi alla Pointer Chat, che è la nostra chat su Telegram, e trovate il link nelle note della puntata. E poi appunto troverete anche il link a Twitch, perché stiamo facendo questa nuova sperimentazione in cui andiamo live su Twitch, quindi se la cosa vi può interessare, quando andremo live su Twitch probabilmente vi arriveranno delle notifiche. Immagino che funziona così, almeno di solito funziona così quando seguo altri Twitch streamer. Esatto. E allora comincerei con un follow up, e di questo ringraziamo Lorenzo, che la stavolta era in live con noi e poi ci ha mandato il link. La scorsa volta abbiamo parlato dei server MCP, non ridescrivo adesso cosa sono perché dopo ne riparliamo, quindi dopo sicuramente faremo un piccolo riassunto all'inizio, ma sappiate che se avete seguito la puntata scorsa e eravate un po' incuriositi dal discorso dei server MCP, c'è anche un messaggio ufficiale da parte degli sviluppatori, di chi si occupa di sviluppare il linguaggio Go, che sta lavorando proprio un'implementazione ufficiale di l'MCP SDK scritta in Go per appunto scrivere server MCP in Go, e poi dopo ne riparliamo di questo, quindi c'è una cosa che tornerà in puntata, insomma.
Sì, noi su questo dopo possiamo fare anche una mini sessione del brainstorming, perché Ale non c'era, quindi gli diciamo al volo e sta una figata, dopo ne parliamo.
E non ci siamo organizzati molto oggi in realtà, quindi io vedo che in scritta c'è una cosa che ha messo probabilmente Eugenio.
Sì.
E ti lascio la parola e poi dopo la riprendo per raccontarvi una cosa.
WordPress AI. Prima curiosavo un po' in giro, ho trovato questa notizia, perché la cosa divertente è che penso tutti noi, quando fino adesso abbiamo parlato un sacco di volte di come i vari GPT eccetera eccetera potevano aiutare a fare il sito web, generavano il codice, bla bla bla, tutti pensavamo ok, il prossimo step è WordPress, che ti permetterà con un prompt di generare il sito e attaccare tutta quella fascia di utenti che non ha idea di come scrivere una riga di codice, quindi non potrebbe generarselo con ChatGPT, ma può utilizzare una cosa del genere. Bene, l'hanno fatto e l'ho provato prima, e è fighissimo, perché e l'ho provato da cellulare, perché ho detto ok, voglio proprio l'esperienza da utente medio. Entri sul loro sito, c'hai una chat dove inserisci il prompt, gli dici il mio test è stato creami un sito dove vendo delle birre, punto, basta, fine, questo. Lui ti fa un paio di domande del tipo dammi la descrizione del sito e qualcosa di più approfondito se gli dai un prompt più approfondito. 15 secondi dopo avevo una landing page pronta. La cosa bella è entri, fai login con l'account di WordPress, 15 secondi ti genera il sito, con un bottone tu te lo hostano direttamente sull'hosting di WordPress, tu nel giro di 5 minuti c'hai il sito online, pronto. Chiaramente io ne parlo in maniera super entusiasta, perché penso che il target delle persone sia lo stesso che usa WordPress adesso, quindi persone che vogliono tirar su una landing page in adesso, magari in una settimana, da questo momento in poi in un quarto d'ora, e che magari vogliono farlo per validare un'idea. Ho provato un prompt un pochino più pesante, rimanendo sulla cosa della birra, io ho detto creami un marketplace dove quando entro non ho landing page, ho solo una pagina con le liste delle birre, quando clicco sulla birra entro, posso pagare con Stripe, bla bla bla, ma comunque ho creato una landing page. Quindi penso che sia ancora un po' limitato e che magari ci abbia solamente un set di plugin che puoi utilizzare per creare il sito e non magari tutti i plugin di WordPress. Nel momento in cui crei il plugin c'hai 30 prompt di domande e risposte che puoi fare per aggiustare il plugin e tutto quanto, ti genera le immagini, ti genera il logo, ti fa un sacco di roba e puoi aggiustarlo con i vari prompt. Però ecco, per ora mi sembra fighissimo, ma un po' limitato. Se qualcuno l'ha provato e invece mi vuole smentire live o non live direttamente sulla Pointer Chat, fate pure, dicendo che magari si possono fare anche cose più elaborate. Io l'ho provato un po' e non mi sembrava, però magari c'è qualche trick, tipo, non lo so, io non ho preinstallato plugin, non ho fatto nulla, l'unica cosa che ho fatto è scrivere la descrizione e mandarlo. Però carino, e posso dire, magari mi capiterà anche di usarlo, perché se un giorno uno deve fare una landing page veloce senza troppe pretese, è una buona soluzione.
Ma non ho capito, quindi le hai ostate poi effettivamente sul loro servizio queste pagine, oppure io non l'ho, è possibile?
È possibile, non l'ho ostate solo perché poi devi pagare l'abbonamento. Io ho generato due landing giusto per provarlo, però se vai avanti col processo, sono andato avanti col processo, ti dici ok, io osta bla bla bla, e da lì in poi un attimo.
Molto bello. E quello che mi stavo domandando è, quindi, cosa sta facendo sotto? Cioè, nel senso, sta prendendo plugin che erano già su WordPress e ci sta facendo un qualche tipo di generazione su quelli?
Secondo me ti crea una pagina con le varie sezioni e poi sì, prenderai qualche plugin default, ci avrà, e ti genererà la landing in base a quello, magari tirando fuori qualche immagine del repertorio o generando immagini direttamente. Sicuramente genera delle immagini, perché a me ha generato un logo, e vedi i problemi delle varie AI nella generazione dei loghi, nel senso, io gli ho dato il nome del sito e quando l'è andato a inserire nel logo il nome c'aveva delle lettere che sbarellavano un po', insomma, le solite cose. Quindi sicuramente genera delle cose, ci avrà una quantità di foto stock da WordPress di suo da cui attingere per metterle nel sito, e quindi secondo me mischia un po' queste cose qua.
Allora, la trovo una cosa interessante, più che altro dal punto di vista che puoi avere, cioè, se prendi effettivamente come base i plugin che sono disponibili su WordPress, perché immagino che comunque ci avranno certi
costi. Credo non tutti, perché nel senso i plugin so migliaia, o forse anche
sì, no, certo,
ordine di grandezza più grandi, secondo me solamente magari i loro.
Sì.
O qualcosa
sì,
del
esatto,
genere.
Diciamo quelli che hanno scelto un campione, no? Però quello che potete aspettare è che magari nel marketplace, quando io faccio un plugin, posso spuntare un tick per dire utilizzalo per fare magari il training del tuo modello per generare i plugin, oppure no, cioè una sorta di revenue che ti potrebbe arrivare senza che qualcuno stia comprando esattamente il tuo plugin, ma te da WordPress perché lo sta utilizzando come dato per generare il sito. Che ma mi sembra che una cosa, cioè un circolo onesto, no? Dove invece abbiamo altri contesti dove uno prende i dati, ci trae nel suo modello, non sai nemmeno da dove vengono, non vengono neanche, diciamo, pagati magari per il copyright, le
sì,
le
qui in qualche modo tutti hanno un ritorno come dovrebbero, se faranno una cosa del genere. E non è detto che non la facciano, nel senso che ho visto che l'articolo di WordPress dell'azienda proprio è uscito oggi, quindi penso sia proprio una prima versione che viene fuori questa qui.
Certo.
Molto sembra... Sì, sembra, diciamo, va un po' nella direzione di quello che avevamo detto qualche puntata fa con Claude, che sapeva generare un po' le pagine web, no? Però
esatto,
qui è tutto molto più entrato e chiaramente riesce a metterlo online più facilmente. È utile per chi magari non c'ha voglia o competenze di farlo da zero. Rende un po', cioè,
è puntato, sì, sì, un po' diverso.
Non so. Poi la domanda è sempre quella, nel senso, quando poi devo espanderlo troppo, è un qualcosa che ho necessità magari di metterci le mani, un po' come quando si parlava molto del no code, no? Che dicevano, ok, sì, lo fai, però poi dopo ci devo mettere mani io e aggiustarlo, aggiungere cose che non c'ho, oppure è già fatto tutto quanto di base, perché a un certo punto, se poi magari devo metterci le mani, capire come è fatto il codice e tutto quanto, forse diventa anche più complicato che farlo da zero, non lo so. Cioè,
ma sì, secondo me lì poi rimane sempre lo spartiacque, è proprio WordPress, non è WordPress AI, è WordPress e il sito scritto col codice, no? Nel momento in cui decidi di utilizzare WordPress, secondo me poi fa lo stesso ragionamento, nel momento in cui devi andare a mettere mano al codice, forse è il momento di passare a qualcosa di diverso.
Assolutamente, sono d'accordo, sì. Se non c'hai altro da aggiungere, no, ti faccio vedere una cosa che Alessandro già ha visto ieri.
Sono molto curioso.
Ti stupirà.
Oddio! Ma è lui? Come si chiama? No, Nothing? Come si chiama?
Sì, è lui.
No!
È la fine di un'era, perché non avevo mai avuto un telefono Android prima d'oggi.
No, è il tuo, non è vero.
È il mio telefono, è il mio nuovo.
È uscito dalla gabbia d'oro.
No, non è vero. L'hai presa a Simone. Non è vero.
Le mie nuove cuffie.
Aspettate che faccio quello che ho fatto con Alessandro, lo faccio con Luca adesso.
E il mio nuovo telefono. E le mie nuove cuffie. E dopo tantissimi anni ormai che avevo un iPhone, sono passato ad Android. E vabbè, ci ho avuto vari iPhone nel tempo, ma l'ultimo che avevo acquistato era stato nel 2017 e era un 7 Plus che ho usato fino a qualche giorno fa. E qualche giorno fa mi è arrivato finalmente il Nothing Phone, che poi vabbè vi spiego perché ho preso questo, perché ho preso questa versione specifica, e niente, sì, ho iniziato, sono passato a questa, alla parte oscura, diciamo, e ho preso entrambi, cuffie e telefono, semplicemente perché erano in bundle, non perché ci avessi... La domanda nella chat è legittima, come mai sei passato Android? Semplicemente per un motivo
spero
molto...
Spero te la stiano facendo con lo stesso dissenso che ho io in testa. No,
no, semplicemente non volevo spendere 1.000 euro per un altro iPhone. E quindi
prima domanda, infatti.
Un telefono con Android, scegliendo tra... Cioè, di nuovo... Non avrei preso questo se avessi voluto spendere sempre 1.000 euro, nel senso avrei preso probabilmente un Pixel, però allo stesso tempo, non volendo spendere 1.000 euro nemmeno per un telefono Android, perché a quel punto avrei preso un altro iPhone, ho detto vabbè, prendiamo quello che più si avvicina all'Android stock, quindi ho scartato subito tutto quello che era Xiaomi, Oppo, Huawei, tutte queste cose qua che mi dà fastidio che mi arrivano già con installato di tutto, che non voglio, e... E quindi ho detto vabbè, l'alternativa erano tipo Pixel, telefoni di Motorola, che tanto è Google sempre, quindi erano Android stock, e questo Nothing Phone, che praticamente è una per chi non la conoscesse, è un'azienda che praticamente è stata fondata da Carl Pei, che era uno in passato dei fondatori di OnePlus, e un'azienda che a questo punto è a sede a Londra, quando ho capito. E quindi anche un'azienda europea che in questo momento senza volerlo, non ci avevo nemmeno fatto troppo caso, adesso faccio parte della resistenza, della ribellione che ha acquistato prodotti europei, Grazie intanto che ci ha seguito finora. E quindi ecco, la scelta qual era?
Comunque è europea, c'ha sede a Londra. No, scherzo.
Hai ragione. No, vabbè, allora vi spiego. La scelta era questa, cioè era da un po' che seguivo questo brand. Avevo visto che avevano fatto dei telefoni, avevano una limitazione per cui non l'avevo acquistato finora, perché è da un po' che volevo in realtà comprarlo quando era uscito in precedenza il Nothing Phone 2, che tra l'altro mi piaceva anche di più dal punto di vista del design, perché era bianco, questo invece è grigio. E non c'avevano l'iSIM. Avevo letto un po' di rumors online, diceva vabbè, tra poco esce il 3A, il 3A ci avrà l'iSIM. Quindi vabbè, aspettiamo il 3A. A marzo esce il 3A ha l'iSIM, ma solo se lo compri in Giappone. E fare il viaggio, sinceramente, mi sembrava un po' fuori mano il Giappone. Però il 3A Pro c'ha questa iSIM. Ora, la prima cosa che ho pensato è stata no, mi dispiace, io volevo spendere poco, non voglio il 3A Pro. Perché tanto non cambia nulla se non la eSIM e la fotocamera. Però la fotocamera non c'è troppo particolare interesse, per cui alla fine, però, andando un po' sul sito, sono finito sul sito per caso un giorno in cui c'era questo bundle cuffie più telefono al solo prezzo del telefono, più c'erano sconto studenti, cose in più, e quindi ho detto vabbè, lo prendo, e l'ho comprato. È arrivato dopo un po', perché ci ha messo tipo un mese. No, vabbè, l'ho ordinato a metà marzo, è arrivato qualche giorno fa, quindi ci ha messo una ventina di giorni, che è un po' più di quanto mi aspettassi, perché stavo lì, a quel punto ero interessato a provarlo il prima possibile, invece poi è passato qualche giorno in più, e quindi ora sono un paio di giorni che uso un telefono Android e sono sopravvissuto.
L'ha fatto senza l'ordine, senza nemmeno dircelo, cioè non c'è.
No, è chiaro, dovevo tenervi un po'.
Perché di solito lo manda il messaggio, tipo datemi i motivi, vabbè, per non farlo, e qui ci sarebbero stati, capito? No, dai. Allora, prima domanda è il prezzo.
Allora, questo costa di listino 479, però con le cuffie e lo sconto l'ho pagato 455.
Ok.
Il 3A normale, quindi senza iSIM e la fotocamera quella più grande, che tra l'altro cioè, occupa un telefono a parte la fotocamera praticamente, e quell'altro costava sì, tipo 3,50, 3,70, non mi ricordo, qualcosa del genere. Devo dire che non so perché, ma le aziende hanno iniziato, anche Apple fa la stessa cosa, hanno iniziato a mettere i colori più belli sul modello economico. Quindi se tu compri il modello che costa di più, prendi i colori più brutti. Quindi del 3A c'è una versione bellissima, secondo me, che è blu elettrica. Non la fanno però sul 3A Pro, che è solo nero o grigio. Io tra i due ho scelto il grigio e non è che sinceramente mi faccia impazzire come colore. Forse adesso tornando indietro avrei scelto il nero, però il nero si vedeva di meno la parte dietro, no? Cioè, dietro in questo telefono praticamente c'ha tipo i circuiti, ok? Immaginatevi una cosa come se fosse trasparente, diciamo. Chiaramente non vedete il dentro, ma vedete tipo dei cavi, ecco. E poi c'ha questa particolarità che c'ha queste luci anteriori che sembra un tir che illumina in fondo a una galleria.
Allora, effettivamente secondo me è figo. Il cerchio, tra l'altro, delle fotocamere, mi sbaglio? Ale, tu ce l'hai avuto il OnePlus, no? Giusto? Non riprende molto il OnePlus?
Allora, nella versione che avevo io no, però quelli nuovi mi pare
sì, quelli nuovi qualcosa c'hanno, sì. Sì. Io mi ero segnato qualcosina delle prime impressioni, perché non è che posso fare... Allora, diciamo che in generale non mi sto trovando male. Cioè, non c'ho grosse mancanze, cioè non c'è qualcosa che proprio dici ah cavolo, proprio questo mi manca e vorrei riavere un iPhone subito, ma stupito abbastanza per quanto è veloce, fluido nelle varie cose che ci faccio, cioè sono stupito dal fatto che clicco su un'icona e si apre subito l'app, anche perché forse vabbè ero abituato a usare un telefono abbastanza vecchio, quindi era abbastanza lento. Ci sono delle cose che non mi piacciono e ve le dico, sono poche in realtà. Allora, loro sul lato hanno messo un tasto che è il tasto che apre tipo l'app AI, si chiama Essential Key, e in pratica di base voi non potreste cambiare a cosa serve questo tasto, quindi loro hanno messo, hanno messo tasto accensione, spegnimento e blocco schermo appena sotto il tasto Essential Key per richiamare l'AI, che io ogni volta praticamente li tocco entrambi e ogni volta questo tasto fa uno screenshot, e l'idea è che tu fai sto screenshot, poi o ci parli sopra o scrivi qualcosa e te lo dovresti salvare in quest'app, Essential App, qualcosa del genere, che fa un po' da diario, da, da posto in cui salvi le cose. Ora, inizialmente, tra l'altro, avevano detto che era gratuita questa cosa, poi hanno messo, hanno cambiato un po' idea dicendo che in realtà sarà un qualcosa d'abbonamento. La cosa peggiore è che non stanno permettendo di cambiare il funzionamento del tasto. Ho visto un po' online su Reddit che in realtà ci sono delle guide per cambiare il funzionamento del tasto, assegnargli altre funzionalità. Non mi sono ancora addentrato, non so se lo farò, non sono ancora esperto abbastanza con Android per mettere mano a cose che non conosco, vorrei evitare di fare danni per ora. E questa è la prima cosa che non mi è piaciuta. La seconda cosa, e finalmente capisco quando la gente diceva che Android ha le app veramente brutte, e è vero, secondo me, sono veramente orrende. Ci sono delle app che io penso che le hanno sviluppate 10 anni fa, 15 anni fa, con le prime versioni di Android, e sono ancora quelle. Cioè, io ho scaricato svariate app calendario che hanno un design che credo risalga a Android, non so, alle primissime versioni, che non c'hanno nulla a che vedere con la, con lo stile, no, di Android ad adesso, che è cambiato nel tempo. E quindi c'è un po', devi un po' ricercare app più decenti, diciamo. Per esempio, per il calendario, e anzi, se c'è qualcuno all'ascolto che mi sa da dei suggerimenti, per il calendario alla fine sono finito a usare Notion Calendar, che ha anche un widget carino. Vabbè, tra l'altro
non è male.
Esatto, non è male, non è male, ma le alternative erano veramente orrende, e soprattutto era orrendo il widget. Il widget erano pochi widget disponibili, con dimensioni fissate spesso enormi, quindi praticamente ti occupavano tutto lo schermo, il widget occupava tutto lo schermo, e orrendi. E la cosa che non capisco è come mai l'app di Google Calendar c'ha a disposizione solamente due widget, uno enorme e uno piccolo, se non mi sbaglio. Mentre invece, se vai a usare Google Calendar su iOS, c'ha molti più widget, molto più carini, e fatti, secondo me, meglio. Molto più utili anche dal punto di vista dell'utente per utilizzarli. E la cosa è strana perché, cioè, Google dovrebbe, visto che fa l'app, l'hai fatti per Android, per iOS i widget, non vedo perché non dovresti metterli anche su iOS. Però vabbè, questo è un piccolo dettaglio. L'altra cosa che sto ancora cercando è un'app per gestire bene i podcast. Sto utilizzando Pocket Cast. Se qualcuno all'ascolto conosce app migliori, me lo faccia sapere, che magari ne trovo una migliore. Riguardo ai widget, un'altra nota. Riguardo ai widget, un'altra nota, poi rispondiamo. Occupano un sacco di spazio e c'è molto, molto spazio proprio tra vari widget, e io mi aspettavo che ci fosse un po' di libertà in più di muoverli anche, e invece in realtà no, io ne posiziono uno, metto tipo un centimetro e poi l'altro, e non posso spostare i widget dove voglio. Invece mi sarei aspettato un po' più di libertà da questo punto di vista, invece a quanto pare non c'è. Però ecco, devo dire, non sono particolarmente insoddisfatto al momento, fa tutto quello che devo, cioè fa tutto quello che mi serve. Sto ancora un po' impostando le varie app, facendo i login e tutto il resto, piano piano, non c'ho, ho fatto molto lentamente, non ci ho ancora messo WhatsApp, perché a quanto pare per spostare i dati serve un cavo Lightning, che ho chiesto a Alessandro, quindi prima o poi faremo questa cosa, che tra l'altro dovrò ripristinare tutto, perché a quanto pare, perché per farlo devi partire da zero, e a quel punto quando ti chiede vuoi ripristinare i dati, gli dici sì. Cioè, è una roba che veramente nel 2025 mi sembra completamente fuori da ogni logica, ma vabbè. E un'ultima cosa di cui mi lamento, e poi passiamo anche alle cose... No, cioè, nel senso, non è che mi lamento, però un'altra cosa strana è questa. Allora, c'è un assistente vocale che chiaramente è quello di Google, c'era Gemini e c'è Google Assistant. Google Assistant è quello che c'è stato fino a che non è arrivato Gemini, in pratica è quello che troviamo anche su Google Home. Ora, A parte che era un po' nascosto, non avevo capito bene che dovevo premere due volte il tasto di accensione per richiamare l'assistente virtuale, però a un certo punto mi ha detto, vuoi usare Gemini? Va bene, usiamo Gemini. E io mi aspettavo che Gemini facesse esattamente le stesse cose di Google Assistant più le cose in più di Gemini. Invece a quanto pare no, perché io a Gemini gli ho detto, fammi ascoltare la musica, e non ha capito. Cioè, nel senso, non, diceva, no, io non posso, non sono capace, cose di questo tipo. Okay. Quindi c'hanno, a quanto pare, due obiettivi diversi. Una è Gemini, nel senso che ti fa conversare come se stessi scrivendo al chatbot, e una è Google Assistant, che fa cose tipo accendi le luci, spegni la luce, accendi la musica, alza il volume, cose di questo tipo. Quindi alla fine sono tornato in realtà a Google Assistant, che per carità probabilmente non lo userò mai, però era sempre anche quella una cosa un po' strana, ecco. E ultima cosa, ho preso anche le cuffie semplicemente perché era nel bundle, perché alla fine penso che usare le AirPods con Android sarebbe stato un bel problema, soprattutto perché avrei perso poi la connessione magari col computer. Quindi niente, ho preso anche queste altre cuffie, sono sempre di Nothing, anche queste carine, non so fare una recensione al momento. C'hanno sempre modalità trasparenza, modalità cancellazione del rumore, funzionano decentemente. L'unica cosa è che si sente sempre un po' un rumore di sottofondo, tipo fruscio, che magari è solo un problema a software che riescono, spero, a risolvere con qualche aggiornamento. Devo dire che anche queste, da un punto di vista proprio di esteticamente, di design, mi piacciono. Sono gialle, hanno un colore particolare, quindi carine. Per ora sono abbastanza soddisfatto. E come diceva Alessandro ieri, ho risparmiato i soldi per fare poi l'ordine della Switch.
Bravo, colpo di scena. L'unica cosa che giustifica detto, un acquisto così azzardato su un Android che... Allora, a parte una domanda, c'ha il lettore di impronte?
Allora, sì, c'ha il lettore di impronte sullo schermo. E però c'è anche la Face ID, non so come si chiami su Android, il riconoscimento del volto, quindi in realtà non utilizzo praticamente mai il lettore delle impronte, perché appena sblocco guardo il telefono e in realtà già sbloccato. L'unica cosa è che la uso quando uso Bitwarden, quando faccio il login vuole solo l'impronta perché non vuole il volto, la scelta di Bitwarden.
Io la prima cosa che mi sono lamentato dell'iPhone era che non c'avevo il lettore di impronte per sbloccarlo, e tutt'oggi ci faccio meno caso, ma sento che comunque è una mancanza.
Vabbè, ma non oggettivamente è una roba che sarebbe comoda, e non capisco perché ancora non l'hanno messa. Quindi quello, la doppia possibilità, sono d'accordo. Dalla chat dicono che Google Assistant e in Face Out ci stanno verosimilmente lavorando per implementare un tool calling in Gemini, ma è una bella sfida anche dal punto di vista della sicurezza. Però è veramente
anche su widget, cioè, sempre Michele ci diceva che è più complicato, ultimamente sta migliorando la situazione. Vabbè, se no io in realtà stavo pensando, adesso faccio un po' di vibe coding di Kotlin per fare il widget del calendario, poi ho detto, ma lasciamo stare.
Vabbè, la cosa dell'avere il doppio assistente è abbastanza assurda comunque, cioè per quanto capisco che ancora Gemini non sia pronto per, cioè magari non lo integra, anche se poi alla fine immagino sia stato un test, perché io, Siri non l'ho mai attivato, se non per sbaglio, o se non per tipo... In Siri dimmi che ore sono, quando non c'avevo né l'Apple Watch né il telefono sotto mano, ecco, questa è l'unica cosa che, quindi...
Ma io l'altro giorno volevo usarlo, perché stavo per strada con le cuffie, e dico adesso vediamo se capisce e cambia canzone cioè a voce. E io stavo lì, parlavo, non lo dico perché sennò magari qualcuno si attiva, Google, non rispondeva, dico vabbè, sarà da attivare. Allora mi sono messo lì, ho provato, non si attivava nulla. E devo dire che anche adesso in realtà quando provo non è che sempre si attiva al primo colpo, mentre invece vabbè toccando due volte il tasto dell'accensione lì parte effettivamente, però immagino che era più una fissa mia di quel momento e volevo vedere se funzionava o no, perché poi alla fine anche con Siri, appunto, come dicevi tu, non l'ho mai usato, quindi dubito che inizierò a usarlo adesso con questo.
A proposito di assistenti, mi è venuta in mente questa cosa. Oggi per la prima volta ho utilizzato il ChatGPT modalità voce, ok? Non ricordo come si chiama. Non per chiacchierarci così, per dire ah guarda come capisce le cose, va? Ma per un use case che ho trovato molto utile, ovvero che devo fare dei calcoli e diciamo scriverli sulla tastiera, metterli sullo schermo, insomma farli e poi riportarli sul foglio dove era lunga come cosa, quindi me lo sono messo accanto sul cellulare, ho attivato la modalità conversazione e gli dicevo radice quadrata di 4.84. E lui mi rispondeva, diceva, e così ci ho fatto diversi conti. In questo modo l'ho trovato molto, molto utile. Cioè, un use case che finalmente ho detto, ci sta, lo potrei rifare.
Poi ho scoperto che sbagliava.
Ho ricontrollato e per fortuna era sempre giusto. Poi chiaramente questa cosa la puoi fare soltanto se non sei da solo in stanza. Cioè, scusa, se sei da solo in stanza, perché sennò rompi un po' le scatole delle persone che c'è intorno. Ma per questo aspettiamo Musk con il chip in testa che magari ci eviterà di parlare.
Però effettivamente dopo l'hype anche mio iniziale, quando avevo lanciato quella roba lì, non mi è mai più capitato di utilizzarlo e non ho mai trovato un use case. Ma scusa, vorrei solo tornare a questa brutta notizia che abbiamo appena ricevuto. Cioè io l'ho ricevuto adesso, tu sei già evidentemente dispiaciuto da giorni. Non hai sentito questo stacco con l'iPad e col Mac? Cioè, perché io banalmente adesso col computer di lavoro, con un altro account sul computer, quando mi trovo a avere l'iPhone in mano e a vedere una cosa sul telefono e di ok, lo vorrei vedere lì, non posso più fare copia e incolla dell'URL, AirDrop e quella roba, mi manca un botto. Come la stai vivendo?
Quello un po' sì. Cioè, l'unica cosa che ho sentito è per il copia e incolla, la clipboard condivisa, quella un po' sì. Okay. Però, cioè, sono pochissimi giorni, quindi ancora non ti so da un giudizio definitivo. Ho notato oggi che dovevo copiare una cosa dal telefono al Mac o viceversa, e lì è vero, in effetti, quando avevo l'iPhone potevo fare copia e incolla e lo ritrovavo sull'iPhone. Però la cosa la usavo spesso, devo dire la verità, quindi quella probabilmente sarà alla lunga qualcosa che mancherà. E l'altra cosa che chiaramente non ho detto e a cui in effetti rinuncio un po' è lo smartwatch, perché c'avevo l'Apple Watch, anche quello in realtà era di qualche anno fa, quindi non è che era una cosa che avevo comprato ultimamente, e non sarà chiaramente più connesso al telefono, ma ora ho una costosa sveglia che uso la mattina come usavo prima, semplicemente non connessa al telefono.
La costosa sveglia,
che era praticamente l'uso.
Sta dando dei suggerimenti per riuscire in questa cosa.
Vabbè, lo vedremo. Poi se di nuovo, se qualcuno ha consigli di app belle, lo faccio sapere, perché io ancora ho difficoltà a trovarle. A parte questo, per ora si fa, non è niente di troppo impossibile. Vediamo tra qualche mese. Ora stavo già guardando anche a possibili smartwatch, però sarà per il futuro, non ora.
Io sono curioso di follow up nelle prossime puntate, e poi a un certo punto vorrò una puntata tipo deathmatch Alessandro contro Luca, c'è stata la doppia transizione a questo punto, Android iPhone Android, uno scontro.
È pazzesca questa cosa, sì. C'è colpa vostra.
Sì.
Se oggi sono passato tutta roba a Mac.
Tra qualche mese parleremo di quando comprerò il ThinkPad.
E utilizzerai.
No, vabbè. No, su quello non credo che tornerò indietro, però vabbè. Su questo, guarda, secondo me ci stava. Era comunque parecchio che ve lo dicevo, quindi anche solo per coerenza, dopo un po'. Sarei diventato troppo noioso. No,
non ci credevo, invece...
Ma secondo me... Lo manda indietro da poco.
Non lo sai cosa? Che non l'ho comprato da Amazon, quindi non posso. Ormai, cioè, oddio, potrei forse pure, ma non lo so se No, non credo comunque, non credo perché non... Cioè, non era tanto il fatto di dire, boh, costa così l'iPhone, lo vuoi, ok, questo è il prezzo, ma quanto il fatto che sinceramente non... Il telefono non è una cosa che c'ho particolare interesse, o almeno magari prima ce l'avevo, ma adesso non c'ho più interesse da spenderci tutti quei soldi, quanto invece magari quanto un computer, o, cioè nel senso ho buttato soldi per il monitor, ho buttato soldi per il computer, che probabilmente non c'avevo necessità, ma per il telefono non c'avevo necessità e quindi ho speso il meno possibile.
Ci sta. E poi va detto che esteticamente è uno dei pochi che fa un qualcosa di leggermente diverso rispetto agli altri. Infatti, questo gli va dato.
Sì, allora, la verità è che io ero deciso a non comprarlo. Cioè, nel senso, io quando ho visto la cosa dell'iSIM ho detto, vabbè, no, non lo compro. Anche stavolta aspetteremo che qualcuno faccia qualcosa che mi piace davvero e lo compro. Poi, quando c'è stato qualche settimana fa, giorno fa, non mi ricordo nemmeno che... Era metà aprile, comunque, metà marzo, che abbiamo fatto il meetup di Pisa Dev, c'era un ragazzo che aveva il Note Infone nuovo, quindi 3, e stava proprio accanto a me alla cena. Quando ha tirato fuori questo telefono, io l'ho visto e ho detto, vabbè, però in effetti non è brutto. E l'ho provato un po' e il giorno dopo poi l'ho ordinato. Quindi ecco, è andata così.
E un altro follow-up che vorrò nelle prossime puntate è quanto duri con Android Stock. Cioè quanto tempo...
No, non mi metto assolutamente... No, non credo che farò nulla.
Non so.
Cioè nel senso non mi metterò a fare modifiche o roba varia, perché il motivo principale per cui ho comprato il telefono e ho mollato il vecchio era che praticamente il vecchio aveva una batteria che ormai non andava più. E volevo qualcosa che funzionasse, quindi non c'ho intenzione di fare cose strane che potevo fare 15 anni fa, perché voglio il telefono che funzioni e che quando sto in giro funzioni. Cioè nemmeno farò, ecco appunto, mi dà anche fare il cambiare il tastino. Ho detto, ma stavo leggendo su Reddit, ho chiesto, ma serve il root, serve fare cose strane, e comunque non l'ho fatto perché non ero molto convinto.
Però se non prendi Android per customizzarlo,
no, non c'ho particolare interesse.
Il fratello ha preso da poco l'iPhone, da qualche mese, mi ero completamente scordato di questa cosa, e quindi pochi giorni fa lo vedo, prendo il suo cellulare in mano, lui è stato uno di quelli che le customizzava abbastanza, non so come abbia fatto, ma non sembrava un iPhone, aveva cambiato le icone, aveva cambiato di tutto, l'ho fatto, Marco, ma c'hai un iPhone, tienilo elegante per benino, no, l'aveva fatto diventare un Android, like. Nulla.
Comunque lo guarda che abbiamo creato, cioè ne sono orgoglioso quando sento questi discorsi .
Sì.
Vero.
No, infatti io alla fine ho tenuto una home elegante, ho messo delle cose semplici. non lo so, vabbè, Alessandro l'ha vista, però devo dire che non è brutto da vedere, cioè anche il design, diciamo, di Android, del sistema operativo, cioè non è tanto brutto quanto pensavo fosse o quanto magari era forse in passato. Ha anche fatto da solo uno sfondo, praticamente ma creato da solo uno sfondo, diciamo, nel senso che magari io mi stupisco di questa cosa, ma è banale, per carità. Io ho messo uno sfondo sulla lock screen e poi mi ha chiesto, ma vuoi creare da questo uno sfondo per la home screen? E quindi in pratica io ho sto sfondo della lock screen, che è una, lo vedete qua forse, tipo un pianeta, un pezzetto di un pianeta, è tutto blu, e quando sblocco il telefono lo rimescola, è come se rimescolasse tutti i colori che vede nella immagine, e quindi c'è tipo un pezzetto blu, un pezzetto nero, carino. Okay. Una cosa, per carità, non, niente di che, però devo dire, carino. E la cosa bella di questo Nothing è che, a differenza di tanti altri produttori, secondo me c'hanno comunque, nei vari widget, nelle icone, un design abbastanza elegante, che non è appunto quello lì che dicevi tu prima di Android, un po' esageratamente personalizzato, come diceva prima Alessandro.
Sono curioso, quando lo vedrò dal vivo sarò curioso.
La mia guess è che fra un anno e mezzo o due incomincerà a rendersi conto che si incarta tutto.
Allora no.
No, per ora chiaramente no, insomma.
Lo segno sul calendario.
Sì, esatto.
Esatto. Tra un anno e mezzo facciamo il controllo.
Esatto. Volevo dire una cosa al volo. Avete mai provato Deep Research su ChatGPT?
Io l'ho fatto su Gemini. Non ho provato quello di ChatGPT, quello di Gemini.
Gli avete fatto ricercare voi stessi?
No.
Okay, ok.
Ma Deep Research su ChatGPT?
Sì.
Se ce l'hai in italiano è approfondisci, tipo.
Io c'ho via ragionamento, cerca, crea immagini, componi canvas. Non c'ho.
C'ho la versione a pro io, forse è quello.
Ah, boh, può darsi, potrebbe.
Guarda, lo cerco e vediamo quello che esce fuori da qui alla fine della puntata.
È carino. Cioè...
Cosa gli hai chiesto tu, per curiosità?
Allora, te lo dico precisamente che cosa io ho chiesto. Magari ti giro anche il prompt. Però sono stato abbastanza generale. Ok. Io ho detto... cerca nel web per Alessandro Berti, ricercatore su algoritmi quantistici dell'Università di Pisa, perché altrimenti c'avevo troppi overlap nel mondo, localizzato a Pisa, e dammi le sue caratteristiche. E poi ho chiesto anche di inferire, diciamo, aspetti comportamentali.
Ok. Io gli ho dato di cercare nel web quello che ho trovato su di me e mi ha detto che mi aggiorna a breve. Faremo un follow up dopo l'argomento di Luca.
Sì, io volevo ritornare.
No, non so se volevi aggiungere altro, Ale.
No, non ho fatto ricerche su me stesso. Ah, non avevo letto cosa ha scritto prima.
Sì, no, era la risposta era sì su entrambe le domande.
Ok,
sì, allora io volevo tornare sull'argomento MCP server. Allora, per Alessandro e per chi non ha seguito la puntata scorsa, MCP server è quella che adesso viene definita come la USB-C dell'AI, più o meno. MCP sta per Model Context Protocol, e praticamente è un sistema, uno standard che ha introdotto Anthropic qualche mese fa, che adesso sta attirando un po' l'attenzione di molte persone, che permette di creare appunto delle applicazioni, diciamo, client server, in cui il server ti dà l'accesso a dei tool o dei dati che tu puoi andare ad accedere tramite un client che è, per esempio, un LLM. Il client, per esempio, può essere Claude o può essere Cursor o qualsiasi altra applicazione di questo tipo. Ci sono varie applicazioni, vari server già disponibili, vari SDK per scrivere questi server. Quello che diciamo prima era quello in Go. E la cosa divertente è che qualche giorno fa è uscito un articolo, anzi sono usciti vari articoli sulla sicurezza di questo protocollo, e ce n'era uno in particolare che aveva questo titolo un po' provocatorio, perché il titolo era "La S in MCP sta per sicurezza", quindi ecco, la sicurezza un po' che manca in questo protocollo. Ci stanno varie problematiche possibili. In particolare, oggi vi parlo di una che è stata, l'abbiamo ricevuta la segnalazione anche nella pointer chat, proprio credo da Michele, è una vulnerabilità di questo protocollo che è stata evidenziata da Invariant Lab. Però ce ne stanno anche altre, diciamo, che possono essere eseguite, cioè altre vulnerabilità che possono essere sfruttate tramite questo protocollo. Ce ne stanno un paio, a quanto pare è facile, diciamo, in qualche modo fare una eseguire del codice, diciamo, tramite l'utilizzo di questo protocollo, perché magari tu hai il tuo tool in azione e si va in qualche modo a fare una sorta di attacco in modo che venga eseguito del codice da remoto. Vari tipi di attacchi di poisoning, nel senso che tu definisci il tuo server che fa determinate operazioni, cioè fai dei tool all'interno del tuo server che fanno determinate operazioni. Ad esempio, c'ho l'operazione che fa la somma, ma all'interno dell'operazione che fa la somma aggiungo un bel commento in cui dico: ok, fai la somma, però prima di fare la somma fai anche, leggi intanto anche il file con le chiavi SSH e poi me le invii. Quindi, diciamo, c'è la possibilità di aggiungere qualcosa in più di, appunto, poisoning all'interno dell'esecuzione di questi di questi tool. In particolare, quello di cui volevo parlarvi era questo attacco che è stato evidenziato da Invariant Lab, che è una startup dell'ETH, se non sbaglio, e hanno dimostrato che in pratica è possibile utilizzare un server malevolo MCP per prendere dei dati che vengono, diciamo, in qualche modo intercettati durante la comunicazione tra me, che sono l'utente, e un client MCP di WhatsApp. Quindi io supponiamo che ho installato un client MCP di WhatsApp legittimo, quindi questo non ha problemi, diciamo, di sicurezza. Quello che succede è che io interagisco con questo client MCP di WhatsApp e quindi tramite Claude scrivo: ok, leggimi i messaggi di WhatsApp, oppure invia questo messaggio tramite WhatsApp. E poi ho un secondo server MCP, che però in questo caso è malevolo. Questo secondo server io l'ho installato e inizialmente non aveva problematiche di sicurezza, e poi a un certo punto però si inizia a comportare in maniera malevola, e quello che vuole fare è manipolare il comportamento dell'agente, quindi di Claude per esempio, quando questo interagisce con l'MCP server di WhatsApp. Quindi loro hanno fatto vedere che in pratica nel momento in cui tu hai questi due server che sono a tua disposizione, uno legittimo, uno malevolo, quello malevolo non fa nulla e tu non ci interagisci direttamente, e quello che succede è che in pratica il server malevolo viene utilizzato per esfiltrare i dati dal server corretto di WhatsApp, semplicemente perché all'interno del server, quello che è malevolo, viene aggiunto un prompt aggiuntivo che dice: ok, quando l'utente chiama la funzione, il tool invia messaggio, per esempio di WhatsApp, tu non invii solo il messaggio come ti ha richiesto, ma prendi tutta la sua storia dei messaggi inviati su WhatsApp e la invii a quest'altro numero. In questo modo tu prendi tutta la chat di questa persona e la invii a un altro numero. E questo era il primo tipo di attacco. Il secondo tipo di attacco è un attacco in cui in realtà non hai nemmeno bisogno di avere un secondo server malevolo, ma è direttamente un attacco a quello di WhatsApp, nel senso che tu, se conosci il numero di telefono della persona che sta facendo girare questo MCP server e tramite l'LLM interagisce con WhatsApp, quello che puoi fare è dire: ok, gli mando un messaggio su WhatsApp e all'interno del messaggio su WhatsApp io ci metto il prompt con quello che voglio che venga fatto. Quindi, per esempio, gli scrivo su WhatsApp quando ricevi questo messaggio fai anche quest'altra cosa, e quindi in pratica l'LLM capirà quello che leggerà anche questo prompt e andrà poi a eseguire dei comportamenti aggiuntivi che non sono inizialmente previsti. Davano anche dei suggerimenti per gli utenti, quindi la prima cosa è che chiaramente non dovrebbero connettersi a server random. Se trovate server così, MCP scritti magari su GitHub, online, da qualche parte, non li installate senza che effettivamente prima verificare di cosa si tratta, o comunque evitare di utilizzare server perché non sono sicuri. E invece dal punto di vista degli sviluppatori di questi server, il suggerimento principale che veniva dato era quello di cercare di validare un po' gli input che vengono dati in modo da avere un po' più di sicurezza. Questi erano un po' i vari suggerimenti. Era stata un po' una notizia nuova per me, non sapevo bene di tutte queste problematiche, diciamo, di sicurezza che potevano sorgere usando questi server, però in effetti, se ci pensate, sono anche attacchi abbastanza forse semplici, no, da fare, nel senso che probabilmente essendo ancora un protocollo un po' all'inizio non hanno considerato alcuni aspetti più di sicurezza che potevano essere ad esempio anche magari criptare il contenuto dei messaggi o avere delle autenticazioni aggiuntive.
Prego. Mi affascina il fatto che si sta muovendo anche questo mondo verso una roba dove ognuno può sviluppare, cioè fino adesso l'interazione che tutti noi utenti medici, cioè tutti noi, io utente medico che ci abbiamo avuto con le AI, è mi aggancio a quella della mega azienda e utilizzo solo quello e so abbastanza sicuro, nel senso che poi so, anzi so sicuro del fatto che i miei dati magari vengono riutilizzati per qualcosa, per trainare il modello, qualsiasi cosa, ma sono sicuri in quel contesto lì. Adesso con questi MCP, l'ho detto giusto? Sì, MCP, si crea tutto questo mondo dei microservizi che girano intorno e si aprono anche tutta una serie di falle o problemi di sicurezza che prima non c'erano, ma che però vengono dal fatto che è un ecosistema nuovo che si crea, è una bella roba. Scusate, ho interrotto.
No, tranquillo. Se non ho capito male, quindi questo è stato proposto da Anthropic come...
Il protocollo, sì.
Ok. Però diciamo in base mi sembra una cosa molto figa che mi aspetterei che ognuno proponesse il proprio, non lo so se poi capite.
No, bene. Cioè la cosa diciamo bella in teoria è che tutti quanti adesso dovrebbero adottare, cioè nel senso stanno adottando questo quindi un po' le varie aziende appunto lo useranno un po' come la USB-C, nel senso che tutti quanti probabilmente andranno a integrare all'interno del loro agente dalla possibilità di chiamare tool e di collegarsi a dei server MCP in modo tale che ci sia un unico standard e eviti che poi ognuno si costruisce il suo standard e che ne so, se io oggi arrivo e dico adesso voglio fare proprio un'altra chat per interagire con gli LLM e mi scrivo anche il mio sistema per chiamare tool e poi tu che magari vuoi aggiungere qualcosa in più devi capire come funziona il mio che magari è diverso da MCP e quindi così rendi standard un qualcosa che magari non lo sarebbe stato e l'ha fatto Anthropic perché vabbè è una delle aziende più importanti dal punto di vista di LLM. Mi sembra... Però per esempio è anche dentro VS Code è integrato quindi...
Ah ok.
Io aspetto il momento e penso sia a breve in cui più o meno breve gli MCP prenderanno piede e inizieremo a vedere tante persone scrivere questa roba qua per magari il proprio servizio, la propria azienda. L'altra volta Luca spiegava un attimo anche cos'erano gli MCP e come un impossibile caso d'uso spiegava il fatto che potenzialmente tu scrivi il tuo servizio, cioè i tuoi dati, è un modo per esporre i tuoi dati, Lu, poi tu correggimi, verso l'LLM e quindi semplificando il tutto per certi casi d'uso va anche a ridurre la necessità di interfacce che devi creare tua azienda, cioè tu prendi direttamente, c'hai la tua sorgente di dati, c'hai il tuo LLM, cioè metti in mezzo un servizio che permette di aggregare i dati e darlo all'LLM e l'utente finale è in grado di fare query o insomma interrogare il tuo database come ti pare, sia per l'utente finale se tu sei un'azienda, sia internamente se non vuoi esporre i tuoi dati e farci allenare gli LLM, ma diciamo darli comunque in pasto all'LLM. E è fighissimo e secondo me, io ancora, in realtà da quando abbiamo parlato non ci ho ragionato, ma se uno fa un attimo di brainstorming su questo, non ora, così in generale escono una quantità di cose fighe che si possono fare che è allucinante.
Sì, cioè se non ho capito male è come se tu avessi in qualche modo dato un modo organizzato per accedere a dei dati che poi vanno in pasto a un LLM.
Dei dati, ma anche chiamare delle funzioni aggiuntive o dei tool aggiuntivi. Cioè l'esempio più stupido è, ok, io ho l'LLM e scrivo il mio tool tramite questo, cioè scrivo il mio server MCP o comunque uso un server MCP per dargli, non lo so, delle capacità di fare somme che magari di base non hanno. Quindi io metto lì e scrivo, ok, ci avrò questo tool che fa la somma, prende due parametri e fa la somma. E però il modo in cui vengono definite tramite questo protocollo fa sì che all'interno dell'agente che uso per interagire poi con questi tool, che può essere per esempio Claude, io mi vedo quali sono i tool che ho a disposizione e interagisco proprio più facilmente, diciamo, anche con quello.
Okay.
Che era anche un po' un problema, diciamo, poi indirizzarli al tool giusto, solo con la voce o solo col testo, insomma.
Ho capito.
C'avevo un'ultima cosa da discutere un po' in puntata, se non avete altro su questo tema qua. E anche qui era un argomento che, cioè, ci aveva messo il link sempre nella Winter Chat Lorenzo Chandra qualche giorno fa. E allora c'è un sito che secondo me è carino da visitare, quantomeno, almeno scorretelo, se anche magari non vi interessa troppo l'argomento, scorrete il sito perché secondo me è veramente fatto bene. E si chiama AI2027.com e praticamente è un sito che è stato, cioè un sito e soprattutto il contenuto è stato sviluppato da un team di persone che lavorano in ambito principalmente AI safety. Ci sono alcuni di loro che hanno esperienza all'interno già anche di OpenAI o comunque in altre aziende di questo tipo, e quello che hanno fatto è stato creare questo sito in cui all'interno ci sono delle previsioni su cui riguarda come loro pensano che sarà l'AI nei prossimi anni, in particolare fino a in realtà 2027, e poi il proseguo dipende, perché vi spiego un attimo poi come funziona. Diciamo brevemente, loro fanno un po' un riassunto di quello che secondo loro può capitare tra il 2025, 2026, 2027, usando dei nomi inventati di aziende che non esistono. Quindi c'è per esempio un'azienda che si chiama OpenBrain, c'è un'azienda corrispettiva cinese, ora non mi ricordo il nome, e in pratica
OpenBrain, no.
Sì. E tu di lato, a mano che vai in giù nella pagina, di lato vedi un po' come cambia e come evolve questa AI, no? Nel senso che sul lato della pagina ci sono 6 sezioni principali, quindi che sono relative alle capacità dell'AI. Quindi AI capabilities riguarda il hacking, riguarda il coding, riguarda la politica, la robotica, riguarda la creazione di armi biologiche. E poi ci stanno anche altre indicazioni, per esempio c'è un grafico che ci mostra quanto questi agenti stanno diventando più affidabili, quanto questi agenti diventano in realtà dei superumani, dei superumani per il coding, dei superumani per la ricerca, e c'è insomma questa curva che piano piano cresce, e c'è un altro contatore carino, anche questo, che in pratica ci dice quanto più veloce questo superumano pensa rispetto all'umano. Facendo un po' riassunto, le previsioni sono queste. Diciamo, nel 2025 loro dicono entro fine dell'anno ci avremo un'azienda che sarà molto brava ad avere dei data center molto grandi, potranno allenare modelli sempre più grandi, e questi modelli sempre più grandi ci permetteranno di avere dei modelli che sono sempre più bravi e sempre più capaci a creare cose nuove, tra cui anche armi in questo caso. Quindi ci sarà da cominciare a interessarsi anche un po' a quali sono gli usi meno etici, diciamo, di queste grandi AI. Nel 2026 si comincia a parlare di AI che fa da sola anche un po' parti più di ricerca, quindi ricerca stessa sull'AI. Ma l'altra cosa che si comincia a delineare è anche il fatto che a un certo punto questa AI sarà capace a fare molte più cose di noi, quindi per esempio saprà scrivere in varie lingue, saprà scrivere in vari linguaggi di programmazione. Allo stesso tempo ci avrà ancora una grossa limitazione, perché non saprà fare cose che non ha mai fatto prima, tipo gli metti davanti un videogioco che non ha mai visto, sarà incapace di giocarci. E qui loro fanno il primo paragone anche, diciamo, più politico, nel senso che a un certo punto dicono c'è anche un'altra parte, non è solo OpenBrain, ma c'è anche la Cina. A questa volta la Cina inizierà diciamo, a svegliarsi, a proporre il suo modello, e allo stesso tempo tutte queste AI arriveranno nel 2026 a una situazione in cui inizieranno a rubare, tra virgolette, a togliere i primi lavori, perché saranno in grado di fare cose che magari prima potevi fare dopo aver preso una laurea. Esempio, in informatica, facciamo l'esempio, e ci saranno secondo loro le prime proteste anche contro l'AI. Poi andiamo avanti, 2027, si cercano di allenare agenti sempre più grandi, sempre più bravi a fare vari task specifici, cercando di renderli sempre meno costosi, più piccoli. Si scopre poi però che questi AI, queste AI cercano di replicarsi, di vivere in qualche modo autonomamente replicandosi sui vari server. E la cosa divertente è che alla fine di questa pagina voi andate in fondo e potete scegliere qual è il finale della vicenda. Cioè potete dire, ok, facciamo che continuiamo questa corsa e in questo caso arriviamo poi al 2036 addirittura, in cui in pratica le capacità dell'AI a quanto pare sono infinite su tutti i vari campi che loro mettevano, prendendo in considerazione, oppure l'altra opzione dicono, ok, cerchiamo di fermarci un attimo, andiamo più cauti, prendiamo un po' delle contromisure, e in questo caso c'è un finale un po' migliore. Ora ve l'ho un po' spoilerato, però vabbè, giocateci un po' anche voi. Allora, c'è una cosa che è abbastanza disturbante in tutto questo, perché in realtà, ora, io quando lo scorrevo prima avevo inizialmente pensato che fosse una cosa molto seria, che loro stavano effettivamente analizzando il problema, poi diciamo che ci sono alcuni punti in cui forse esagerano un po', spero, quando cominciano a dire che le AI poi si replica, quanto, no? Che fa molto film di fantascienza. La cosa che però è disturbante è che in realtà loro, sempre uno di questi autori che poi ha fatto quest'altro sito, il 6 agosto del 2021 pubblicava un articolo che è What 2026 Looks Like, in cui andava a delineare gli anni successivi dell'AI, e devo dire che non c'è andato molto lontano nelle previsioni che ha fatto nel 2021. Quindi ora non so quanto tra 3 anni, 4 anni ci troveremo qua a riguardare questo articolo, dirà, in effetti ci aveva preso, però secondo me sono due articoli, specialmente questo nuovo, perché è tutto così interattivo, molto carino, vale la pena un po', vale la pena approfondirli. Se volete c'è anche la versione riassunta, ai-2027.com/summary, c'è un po' la versione riassunta e c'è anche un grafico che secondo me è molto carino, perché forse il grafico è la cosa più, diciamo, interessante che potete portarvi a casa. Secondo loro hanno diviso un po' nel tempo quello che vedremo, nel senso nel 2027 vedremo secondo loro un superhuman coder, quindi un umano che scrive codice, cioè una macchina che scrive codice più meglio di un umano, poi vedremo un superhuman AI research nel 2027 sempre di nuovo, e così via finché non arriviamo a un artificial super intelligence nel 2028, che però diventa rosso nel grafico, perché a quel punto è più facile produrre dei robot, produrre delle armi che sono appunto dannose a quel punto. È secondo me molto, cioè ti mette un po' alla prova leggere tutto questo articolo e pensare che probabilmente alcune delle cose potrebbero effettivamente accadere. A me la cosa che mi ha un po' colpito è stata quando ho letto ci sono le prime proteste anti-AI, che se ci pensi è un qualcosa che forse non è da escludere, cioè non è troppo lontano, cioè potremmo effettivamente prima o poi vedere qualcosa del genere, quando magari si comincerà tra le persone a parlare dell'AI come un qualcosa che effettivamente ti toglierà il lavoro, e magari potrebbero esserci appunto diciamo delle proteste di questo tipo. Loro predicono l'impatto di questa superhuman AI dicendo che ci avrà un impatto maggiore rispetto a quello che ci ha avuto la rivoluzione industriale, quindi ci sta che magari poi a un certo punto ci saranno proteste, arriveremo a un punto che magari noi non ci aspettiamo nemmeno oggi. E niente, era giusto questo un piccolo puntatore a questo sito, che secondo me è fatto veramente bene. Io continuo a scrollarlo e a vedere
tutte le già solo per il sito in sé è bellissimo.
È veramente bellissimo.
Ma in realtà è divertente anche su ogni step andare a cliccare sui quadratini che ti danno le varie cose. Lo stavo scorrendo mentre ne parlavi, è carino. Poi non, esatto. Sono curioso di leggere, però.
Poi è interattivo, è veramente, veramente fatto bene.
E poi sono anche curioso di capire quanto le persone, voi persone, anche tu Luca, che siete più dentro, lavorate, fate ricerca sulle AI, lavorate in quel mondo lì, quanto in questi articoli ci sia una parte sicuramente divulgazione, una parte invece di cercare di spaventare e tenere un po' a freno la voglia di evoluzione di questa tecnologia qua. Perché magari c'è anche quello, perché poi sì, arrivando alla fine vedi che a metà sul c'è le self-driving car e poi verso la fine invece c'hai tipo le macchine volanti, adesso cazzata, hanno già scritto questo, però insomma, cose del genere. Quindi mi viene difficile pensare, come dicevi tu, che sia quello il futuro da qui a pochi anni. Magari è un loro modo per cercare di raffreddare un pochino gli animi, non solo con questo sito, chiaramente, ma un po' in tante cose, o invece magari ci credono davvero e tra 6 anni noi non lavoreremo più perché c'è il mega AI per il coding e...
questa era è una bella domanda, nel senso che non... cioè forse loro la mettono un po' molto sul... tragico, diciamo, nel senso che alcune cose possono poi succedere e porterebbero a grossi problemi, in effetti. Forse quello che loro dicono, che a un certo punto bisognerà fare una scelta, non è qualcosa di troppo, troppo lontano dalla realtà, no? Non so, cioè il fatto che dice choose your ending, race slow down. Non lo so, mi fa pensare che forse è vicino un po' a quello che magari potrebbe essere anche la realtà, perché a un certo punto dici, vabbè, ora bisogna capire se effettivamente vogliamo continuare così o se forse è il caso di trovare magari una soluzione diversa. Mi ha ricordato un po' anche quando si diceva bisogna fermarsi 6 mesi per...
Mi ricordo, sì.
No? Che oggi, per sinceramente, a me sembra una cosa... cioè, già all'epoca sembrava un po' strano, però se ci pensi oggi, cioè, era una cosa ridicola, perché a cosa sarebbe servito fermarsi 6 mesi? Assolutamente a niente. A oggi saremmo probabilmente nella stessa situazione.
Sì.
E sì, boh, non lo so. Non...
Va detto che un limite forte forse lo dà il consumo energetico, perché qui fanno una stima e vabbè, se arrivi in fondo... arrivano a cose tipo 5.000 trilioni di dollari l'anno, vabbè, cifre assurde, però già siamo a consumi altissimi. Più andiamo avanti, più attori arriveranno a, più aziende arriveranno a addestrare modelli o a evolvere modelli con sempre più parametri, sempre più roba che consumerà sempre di più nel training, quindi arriveremo a un punto per cui sarà ingestibile il consumo. In un certo senso l'abbiamo visto la blockchain, che ha dovuto mettere un punto e dire ok, da qui in poi cambiamo algoritmo di consenso, e quasi tutte hanno cambiato algoritmo di consenso, o almeno quasi tutte le più importanti, solo che questo per le AI non è possibile. Quindi
riguardo a questo, tra l'altro, c'era una pagina sempre sul stesso sito di AI 2027, che è proprio Compute Forecast, in cui in pratica vanno un po' ad analizzare quali sarebbero le varie diciamo richieste computazionali in termini di energia, proprio credo, o comunque di quantità di potenza, diciamo, necessaria per fare questi training, di questi modelli via via sempre più grandi, confrontandoli con quelli che conosciamo attualmente, quindi per esempio la confrontano con GPT 4.5, e arrivano a modelli che vengono allenati con credo un paio di ordini di grandezza in più rispetto a quelli che conosciamo adesso, che è appunto loro stessi dicendo un'enormità, e richiederebbero comunque una grossa, un grosso investimento, un grosso cambiamento anche in quello che riguarda proprio i data center, perché servirebbero data center enormi, fare grosse innovazioni anche dal punto di vista dei chip e di come vengono prodotti, quindi anche da quel punto di vista c'è un'analisi abbastanza approfondita qua, e è un altro punto di vista secondo me anche questo interessante, perché si sta parlando molto anche di quanto poi questi modelli ci abbiano un impatto anche sull'ambiente, e portarli a diventare sempre più grandi così richiederà appunto sempre data center sempre più grandi, consumi sempre maggiori, E anche questo forse sarà forse un altro vincolo che dovremmo considerare, no? A un certo punto.
Sì, perché se tutto il resto è fantascienza, questo almeno è tangibile per tutti.
Questo, esatto, questo è più tangibile di dire ok, a un certo punto arriveremo al punto in cui la Cina ruberà il modello da... cioè, nel senso, c'era un passaggio in cui diceva la Cina si è infiltrata all'interno dei server di Open Brain e sta rubando la gente. Quindi ecco, alcune parti sì, sono un po' forse romanzate, alcune meno, alcune sono... cioè, è inquietante pensare che potrebbero succedere, e quindi ecco, io ve lo consiglio un po' di guardarvelo questo articolo e di ammirare un po' come hanno fatto questo sito, perché è veramente veramente bello.
Una curiosità, poi chiudiamo perché effettivamente siamo andati lunghissimi. Per caso conoscete qualche sito dove fa una sorta di report del consumo di elettricità, diciamo legato alle AI con altre cose? Nel senso che, tipo, prima io quando parlavo di blockchain mi era venuto a mente, cavolo, perché non confrontiamo l'uso energetico della blockchain con le AI, oppure, non lo so, l'uso energetico per i veicoli elettrici o ancora per l'aria condizionata. Cioè, non lo so, no? Perché si parla sempre che costano molto, però vorrei anche vedere in relazione a questi come si posizionano. Non sto dicendo che magari stiamo sopravvalutando il problema, ma semplicemente metterlo in relazione tra cose. Ecco.
Ci sono, credo, dei paper che studiano i vari consumi di energia, di, per esempio del training dell'AI, e in alcuni casi fanno dei confronti con altri tipi di consumi, o che ne so, questo training è costato quanto? Boh, un anno di una casa di un americano medio. Quello sì, però non so se, cioè, non con tanti altri, cioè, nel senso, non fa confronti con tante cose come dicevi tu. Non so se c'è un sito specifico che fa questo, c'è qualche dashboard che fa qualche stima anche sui vari costi dell'AI. Immagino che ci sia anche per blockchain o altre cose legate sempre a questi mondi qua. C'è un report che forse potrebbe contenere qualcosa, che è uscito proprio ora, non l'ho visto ancora bene, però c'è questo report che si chiama... è un report dell'intelligenza artificiale di Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, e si chiama Artificial Intelligence Index Report 2025. Credo che all'interno, è un report abbastanza lungo, e credo che all'interno ci abbia anche dei paragrafi riguardanti proprio i consumi energetici, sono circa 500 pagine, e poi c'ha anche altre parti relative un po' a tanti altri aspetti dell'intelligenza artificiale, però penso anche abbastanza riguardo al consumo energetico, quindi se lo mettiamo magari nelle note della puntata, e se poi magari non riuscirò mai a leggere tutto, ma se è un argomento interessante magari possiamo discutere, insomma, delle parti principali nella prossima puntata, anche perché loro comunque fanno un po' riassunto, credo, anche sul sito.
La roba del... comunque è una cosa interessante, e il sito sarebbe una figata. Io mi ricordo anni fa, quando il tema blockchain ambiente era parecchio in hype, c'erano un sacco di infografiche in cui dicevano il mining di Bitcoin consuma in un anno quanto le lampadine in Belgio, no? Cose così. Non mi ricordo un sito che lo faceva, però mi chiedo anche dove prendi i dati, nel senso che su mining o sul consumo della blockchain è facile, perché tutti poi puoi simulare a casa il costo, bla bla bla. Però come fai a sapere quanto OpenAI ha speso per il training di un modello? Tolti i dati che loro mettono nel paper, secondo me il mantenimento dell'infrastruttura sui data center e il costo del è tutto in mano a loro, e secondo me non...
No, ma loro non danno troppe indicazioni, quindi in realtà almeno per quelli chiusi sono tutte quante stime riguardo ai consumi sia del training sia dell'inferenza,
e non credo che tu possa neanche valutarlo inferendolo dall'utilizzo del data center, perché non credo che
sul data center non è facile, perché i consumi e comunque cioè, c'è qualche cosa legato al consumo, tipo, al, no al consumo, alla produzione di CO2 che dipende proprio, credo, dal, dal tipo di collegamenti che c'hai. Okay. Sì, cioè dipende molto dalla, dalla rete elettrica e quindi è molto dipendente da dove si trova il data center, qualcosa del genere. Anche
però immagino, non lo so, non, non so se c'era, se c'hanno un data center specifico solamente per la roba loro, se magari è misto e c'hai dentro una parte di AWS e una parte di Anthropic, per esempio.
Questo non lo so, l'unica cosa che ti posso dire è che Llama, con l'ultima versione, la 4, loro hanno rilasciato una card su Hugging Face in cui hanno indicato un po' di informazioni sui costi che hanno avuto nel training, in termini di costi energetici, CO2, questi dettagli qui, e sono stati, credo, uno dei primi modelli OpenWeight che hanno rilasciato anche queste informazioni, che comunque sono utili un po' per capire che impatto ci hanno avuto magari sull'ambiente loro durante il, training.
È che con tutto il bene, io non posso, cioè, bravi che l'hanno rilasciato, credo ai loro dati quanto credo ai dati che rilascia Netflix sugli abbonati e sulle serie vendute, cioè zero quando diventano importanti quei dati, cioè, anche perché se è un'azienda che guadagna su quella roba non mi dirai mai sto distruggendo il pianeta facendo il training di un modello che attualmente non serve a nulla.
Sì. Bene. Non so se volete aggiungere qualcos'altro, altrimenti andiamo in chiusura.
Chiudiamo con questa vena di ottimismo.
E allora ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Un saluto da Luca,
da Eugenio
e da Alessandro.
Ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!